weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono, e ringraziamo Massimiliano D'Angelo in console che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì, e per chi ci ascolta in replica la domenica mattina, ci porta in giro per il centro Italia, in particolare per il Lazio, a caccia di paesi e tradizioni. Quest'oggi ci recheremo in provincia di Rieti. Come sempre non vi svelo ancora il nome del paese protagonista della puntata di oggi, e invece vi leggo alcuni dati biografici di uno dei santi ricordati in questo 25 novembre. Forse nel 25 novembre la santa più conosciuta è Santa Caterina d'Alessandria, martire, ma io vi parlo invece di Sant'Audenzio di Milano. Il nome e la figura di Audenzio, da non confondersi con Gaudenzio, primo vescovo della diocesi novarese, ci sono noti attraverso il testo della vita di San Giulio, l'evangelizzatore delle terre novaresi, sepolto nell'omonima isola al centro del lago d'Orta. La datazione di tale documento è controversa. Secondo alcuni studiosi locali, esso potrebbe essere anteriore all'VIII-IX secolo, costruito sulla narrazione di eventi trasmessi oralmente e risalenti al VI secolo. Secondo altri storici, esso non sarebbe che un'opera dell'XI secolo, quando la presenza sull'isola di un capitolo canonicale ne avrebbe giustificato la composizione. Nel testo compare per l'appunto la figura di Audenzio, un nobile senatore romano originario della città di Milano, che si recò a far visita a Giulio sull'isola. Attratto e colpito dalla santità del santo, si trattenne con lui dando il suo sostegno morale ed economico all'opera evangelizzatrice che il missionario conduceva nei territori del Cusio. Un'amicizia profonda che spinse Giulio a suggerire ad Audenzio di farsi seppellire accanto a lui. Il giovane nobile rispose di aver già preparato il suo sepolcro nella sua città, ma al momento della sua morte i familiari ne trasportarono il corpo sull'isola, dove nel frattempo era succeduto a Giulio il sacerdote Elia. Egli depose il corpo di Audenzio accanto a quello del santo, venendo ben presto anch'egli venerato come tale. In suo onore venne dedicata una chiesa a Pettenasco, centro sulla sponda orientale del lago, a poca distanza dall'isola stessa. L'iconografia locale ritrae Sant'Audenzio con sembianze giovanili, nel rispetto dei pochi dati certi che sembrerebbero riguardarlo, mentre si reca in visita all'isola e viene fraternamente accolto da San Giulio. Quelli che nel 1697 furono ritenuti i resti del santo, recuperati da una sepoltura individuata nel pavimento della basilica, vennero riposti successivamente nell'altare dell'Oscurolo, ove oggi si conservano accanto a quelli degli altri santi venerati sull'isola. Sant'Audenzio ancora oggi è contitolare con Santa Caterina di Alessandria della parrocchia di Pettenasco. Questi sono alcuni dati riguardanti Sant'Audenzio di Milano, ricordato nella giornata del 25 novembre. Tra poco il collegamento con il paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Per il momento però prendiamoci una pausa musicale.
A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli, che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare, che se ne va, dove gli pare, dove non sa, gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, sguarda l'orizzonte se ne va. portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Gente di mare che se ne va,
avrete riconosciuto Raff e Umberto Tozzi, autori di Gente di Mare, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Non andiamo in effetti verso il mare, ci richiamo invece in una bella cittadina del Reatino, che è una cittadina votata alla musica. In effetti ci avviciniamo anche proprio alla festa di Santa Cecilia, che viene ricordata in particolar modo proprio in questo paese, ripeto, del Reatino. Vi svelo finalmente il nome, andiamo a Monpeo, e a Monpeo forse non tutti sanno, forse alcuni invece se lo ricordano proprio perché ne abbiamo anche già parlato in passato. C'è un'importante banda musicale con un'importante storia di cui ci parlerà proprio oggi il nostro gradito ospite che abbiamo già in collegamento telefonico, vale dire proprio il presidente della banda musicale di Monpeo, Lorenzo Diamanti. Allora, innanzitutto salve e grazie di essere con noi.
Grazie.
Grazie a lei. E allora, un'altra volta ci ritroviamo a festeggiare Santa Cecilia e abbiamo deciso di ridare la parola a Monpeo. Uno, perché poi più tardi ci parlerà anche delle bellezze di Monpeo, ma perché effettivamente come banda musicale voi vi apprestate a festeggiare Santa Cecilia. Allora, innanzitutto partiamo proprio da questo dato. Quando ci sarà il concerto in onore di Santa Cecilia a Monpeo?
Domenica 27 novembre alle ore 10:30 in chiesa.
Ecco, perfetto. Quindi dopo domani alle 10:30 nella chiesa principale, immagino, di Monpeo,
sì,
giusto?
Sì.
E in che cosa consisterà quindi questo concerto? Che cosa c'è in programma?
Musiche religiose di Haydn, Rossini, Mozart e Verdi.
Ecco, quindi questo è durante una celebrazione eucaristica?
Prima.
Prima, quindi
prima della messa, sì.
Perfetto, quindi chi poi anche vorrà naturalmente partecipare alla celebrazione eucaristica sappia che prima però della messa ci sarà il concerto. Più o meno quanto durerà?
Dura circa 40 minuti.
Ecco, una quarantina di minuti per festeggiare Santa Cecilia, che sappiamo evidentemente è legata proprio alla musica, ma noi lo facciamo proprio perché ci piace questo legame. Non sempre, immagino, organizzativamente facile mantenere viva una banda musicale in un centro piccolo. Credo che il presidente già lo sento sorridere, quindi non credo sia facile. Però,
non è facile,
però noi siamo positivi e ottimisti, quindi anche per questo ci colleghiamo quest'oggi con Monpeo. E allora, Iniziamo con un po' il passato. Quando nasce la banda?
La banda nasce nel 1912, infatti siamo alle soglie dei 100 anni, il prossimo anno festeggiamo 100 anni.
E quindi poi magari ci sarà ulteriore occasione per parlarne. Però ecco, chi è che ha avuto l'idea di far nascere la banda di Montpellier?
Questa qui è stato un professore, Alessandro Costa, stava a Roma e si venne dalla zia a Montpellier. E qui lui insegnava al Conservatorio di Santa Cecilia e iniziò a formare la banda. È stato un grandissimo professore, ha scritto molte musiche per orchestra e praticamente è stata fondata l'11 ottobre 1912 la banda.
Ce lo segniamo, così poi vi risentiremo magari.
Magari.
Immagino che ci sarà, anche se non sarà facile, poi magari ci racconterà quali sono le difficoltà maggiori nel tenere viva una banda, però immagino che l'11 ottobre del 2012, insomma, ci sarà una bella iniziativa a Montpellier. Però è ancora presto per parlarne, ricordiamo che infatti ci stiamo collegando proprio per il concerto che ci sarà domenica prossima, dopodomani, alle ore 10:30, per quanto riguarda la banda di Montpellier in onore di Santa Cecilia. Questa banda oggi di quanti elementi si compone?
35 persone.
Di che età?
L'età va dai 9 anni effettivi in banda, da 9 anni a 81 anni.
Ecco, quindi c'è veramente l'intero arco generazionale.
La banda in un paese, ma penso in tutto, anche in tutte le città, ovunque, nei piccoli centri ancora è molto sentita, raccoglie da tutte le età. Ecco. Dai più piccoli, nonni, nipoti, figli, tutti.
E quindi anche a livello, diciamo, di generazioni è abbastanza ben distribuita, voglio dire, ci sono comunque elementi giovani, ce ne sono.
Sì.
Quindi questo...
ben distribuita la cosa dell'età.
Bene, questo ci fa piacere. Sono tutti di Montpellier?
Qualcuno dei paesi vicini.
Ah, quindi comunque li ammettete, insomma.
Sì.
E a livello così ci sono più ragazzi, più ragazze, più uomini, più donne?
Ma no, penso qualche uomo in più, ma poca differenza c'è.
E a livello di strumenti, quali strumenti sono rappresentati nella banda?
Abbiamo tutti, dagli strumenti delle bande, dalla banda,
ecco, ci dica un po', perché...
dal flauto, clarinetti, sax, trombe, tromboni, bombardini, bassi, percussioni, tutti gli strumenti.
Il più piccolo, quello di 9 anni, che suona?
Il clarinetto piccolo mi bemolle.
Ah, e invece il senior, l'ottantenne?
Il bombardino.
Il bombardino. Il bombardino che cos'è? Perché io francamente non lo saprei descrivere.
Praticamente... cioè quando si suona è la parte che fa maggiormente il controcanto.
Ah, ok.
L'armonia controcanto.
E invece per quanto riguarda il repertorio che la banda suona, quali sono le musiche principali?
Principali, come la maggior parte di tutta l'Italia e anche Europa, facciamo originali per banda, cioè musiche che vengono scritte solo per banda. Invece anni fa le bande suonavano i pezzi scritti per orchestra, arrangiati per banda. Poi facciamo musica classica, musica leggera, tutto, praticamente quasi tutto il repertorio che si può eseguire con una banda. Certo, nei limiti del nostro organico, con difficoltà media, ecco, non difficoltà altissima.
Certo, va bene. Questo...
che siamo dilettanti, cioè qualche diplomato... però la maggior parte siamo dilettanti.
Anche perché poi immagino che, per esempio, per le stesse prove, qui veniamo magari anche alle difficoltà, non sia così semplice mettersi tutti insieme a fare le prove, giusto?
Infatti no, sì, le facciamo una volta a settimana, però non tutti se possono essere presenti, chi per problemi di lavoro, sempre solite cose che la vita quotidiana a ognuno, problemi che ci sono.
E però questo è anche il motivo per cui ci fa piacere mantenere questo legame con Montpellier, perché alla fine le difficoltà ci sono, ma voi siete sempre qui. Anche immagino, per esempio, a livello finanziario non sia così semplice mantenere una banda, no?
Quello assolutamente non è semplice.
Ecco, Presidente, per quanto riguarda, ci sono, non so, magari la parola è grande, ma tournée o diciamo così, andate comunque in altri paesi, in altre regioni?
Sì, l'anno scorso siamo stati a Lugano, in Svizzera.
Ah, ecco, quindi...
quest'anno ci dovevamo andare, poi dopo non ci hanno praticamente finanziato per andarci.
Ecco, quindi queste sono per esempio proprio nella fattispecie le difficoltà pratiche che magari poi fanno perdere anche delle occasioni, però noi, ripeto, sempre questo spirito, diciamo, di appoggio positivo, speriamo che poi magari il 2012, anno del centenario della banda, ci siano magari ci sia una maggiore attenzione e sensibilità per quello che poi alla fin fine è un patrimonio, perché quanti sono gli abitanti di Monpeo?
546.
E quindi, insomma, voglio dire, c'è una bella rappresentanza a livello bandistico, se pensiamo a quanto sia piccolo il paese. Visto che a questo punto abbiamo parlato bene della banda, diciamo però anche qualche cosa su Monpeo. Che cosa c'è di interessante da fare, da vedere a Monpeo?
Per vedere c'è il Palazzo Baronale di proprietà del comune adesso, che era degli Orsini Naro, praticamente tutto restaurato, quest'estate è stata fatta l'inaugurazione, è molto bello da visitare, anche grande. E poi c'è il monumento naturale, le Colle del Farfa, una zona naturalistica molto bella, incontaminata, e anche quella, chi vuole fare una passeggiata, ben venga che la visiti, ecco.
La Colle è fattibile, insomma, è una difficoltà media, insomma.
Si cammina, certo, con le scarpe un po' appropriate, certo. non da città.
Certo, naturalmente. Poi, ma Colle del Farfa mi fa pensare, c'è l'abbazia anche vicina?
Sì, l'abbazia sta vicino, sta a una decina di chilometri da noi.
Quindi ecco, questa è un'ulteriore possibilità da unire in un possibile itinerario.
L'8 gennaio andiamo a fare il concerto all'abbazia di Farfa.
Ah, vedi che è stata una buona idea nominarla questa abbazia. Quindi l'8 gennaio la banda musicale di Monpeo si trasferisce presso l'abbazia di Farfa.
Sì.
In che orario, lo sa?
Penso alle 18.
Intorno alle 18, quindi comunque può essere un ulteriore, ce lo segniamo sul calendario come ulteriore possibile escursione. E per quanto riguarda invece la parte così gastronomica, quali sono i prodotti e i piatti tipici della zona di Monpeo?
I piatti tipici, un tipo di pasta chiamata maccheroni a fezze, molto, che si fa acqua e farina, condita soprattutto qui a Monpeo e anche nelle vicinanze, è tipica mangiarla con olio e aglio a crudo, che è speciale. Sembra così, ma se uno l'assaggia ne diventa subito matto.
Ci fidiamo, anche perché poi voi state in una zona...
Poi, il solito arrosto che si fa nel Latino, in Sabina.
Il solito arrosto che però ci piace.
Certo, abbacchio, pollo... tutto coniglio, tutto misto, ecco.
Ecco, quindi poi soprattutto, visto il periodo, mi sembra che sono, magari dopo una bella passeggiata nelle Colle del Farfa, si fa una bella mangiata e dopo aver oltretutto ascoltato, se si viene domenica alle 10.30, una bella musica classica suonata, proprio interpretata dalla banda musicale di Monpeo, che ricordiamo l'anno prossimo, 2012, festeggerà i 100 anni, esattamente l'11 ottobre. Ne riparleremo sicuramente. Per quanto riguarda invece la strada da fare per raggiungere Monpeo, quale ci consiglia?
Da Roma può prendere l'autostrada o la Salaria.
Sì.
Arriva a Passocorese, e da Passocorese ci stanno tutti gli incroci segnalati per Monpeo. Non si può sbagliare.
Non ci possiamo sbagliare? Quanto ci vorrà però più o meno?
Più o meno da Roma Nord ci vuole 40 minuti.
Quindi addirittura chi ci ascolta anche in replica la domenica mattina non ha scusanti, può uscire seduta stante e fa ancora in tempo a raggiungere la chiesa principale intitolata a chi, scusi?
Maria Santissima.
A Maria Santissima, ecco, la chiesa di Maria Santissima a Monpeo, dove si esibisce proprio domenica 10.30 la banda musicale. Quindi questo per quanto riguarda la banda musicale, ripeto, di Monpeo. Vogliamo lasciare un numero telefonico per chi magari volesse maggiori informazioni?
348 70 39 536.
Me lo sono annotato e lo ripeto: 348 70 39 536 è il numero per avere maggiori informazioni sia sulla banda musicale di cui ci ha parlato il presidente, e sia magari proprio anche su Monpeo. Abbiamo visto dal Palazzo Baronale anche alle escursioni, alle belle passeggiate che si possono fare. Insomma, ci sono più che buoni motivi, al di là anche della parte gastronomica, per andare a fare una bella escursione e scoprire questo bel paesino in provincia provincia di Rieti. Io faccio tanti auguri già anticipatamente per il centenario, in attesa di risentire il presidente Lorenzo Diamanti. Intanto faccio oltretutto gli auguri dal più piccolo, da 9 anni, al più grande, 80enne circa, della banda, e al suo presidente per il concerto in onore di Santa Cecilia domenica. Grazie. Alle ore 10:30. Grazie ancora, presidente.
Grazie.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Weekend Divino, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con Weekend Divino alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!